Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa oggi ricorda Sant'Elia Facchini, nato a Cento, morto nel 1900 in Cina, martire. Era un frate minore.
Al Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo ottavo, versetto 26. Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso a terra quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto dai demoni. Da molto tempo non portava vestiti, né abitava in casa, ma in mezzo alle tombe. Quando vide Gesù, gli si gettò ai piedi, urlando, disse a gran voce: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Gesù aveva ordinato allo spirito impuro di uscire da quell'uomo. Molte volte, infatti, si era impossessato di lui. Allora lo tenevano chiuso, legato con catene e con i ceppi ai piedi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui e lo scongiuravano che non ordinasse loro di andarsene nell'abisso. Vi era là una grande mandria di porci al pascolo sul monte. I demoni lo scongiurarono che concedesse loro di entrare nei porci. Glielo permise. I demoni, usciti dall'uomo, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel lago e annegò. Quando videro ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella città e nelle campagne. La gente uscì per vedere l'accaduto e quando arrivarono da Gesù trovarono l'uomo dal quale erano usciti i demoni, vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto riferirono come l'indemoniato era stato salvato. Allora tutta la popolazione del territorio dei Geraseni gli chiese che si allontanasse da loro, perché avevano molta paura. Egli, salito su una barca, tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni gli chiese di restare con lui, ma egli lo congedò, dicendo: «Torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te». E quello se ne andò proclamando per tutta la città quello che Gesù aveva fatto per lui.
Parola del Signore.
Abbiamo questo lungo episodio, lungo racconto dell'esorcismo più drammatico e più particolare che troviamo nei Vangeli, come sapete, nei sinottici, perché nel Vangelo di Giovanni non c'è nessun esorcismo, mentre per i sinottici Gesù ha un'attività intensa come esorcista, insieme, cioè inserito, diciamo così, in questa attività che era, abbiamo testimonianze nei Vangeli stessi, un'attività diffusa, soprattutto presso i farisei, presso gli esseni ancora di più. Ecco, vi lascio, il secondo elemento principale qui mi pare, sottolineato dagli evangelisti, è il mondo dei non ebrei, al di fuori, non solo sul piano territoriale, ma sul piano del contesto sociale, ecco, fuori da Israele.
Cioè nel capitolo precedente avevamo già visto che Gesù aveva operato una guarigione per il servo del centurione. Anche qui, insomma, il contesto era appunto nei confronti di un non ebreo, ecco, il miracolo era operato, e subito dopo poi era seguito anche la risurrezione del figlio della vedova di Naim. Quindi Gesù aveva in un certo senso già, insomma, travalicato, ecco, certi confini, appunto, era andato oltre, ecco, il confine del suo popolo in un certo senso, e anche il confine, insomma, della morte, perché, insomma, aveva resuscitato un morto. Qui sembra che, insomma, in questo episodio, ecco, siano un po' concentrate entrambe le cose, ecco, va in questo territorio dei pagani e trova quest'uomo veramente, insomma, in una situazione che sembra peggio della morte, ecco, nei sepolcri, nudo, e insomma tenendo conto di queste cose, insomma, mi ha colpito la conclusione che Gesù, insomma, dice e racconta quello che Dio ha fatto per te. E cioè, questo mi sembra che indichi questa espressione un grande amore, ecco, di Dio per questa, insomma, per quest'uomo. Quindi c'è un disegno di Dio, cioè, a cui Gesù, insomma, obbedisce, ma questo disegno di Dio è proprio un disegno di un amore, insomma, straordinario, proprio per coloro che sono, insomma, in una situazione di grande desolazione.
Allora, io mi ero soffermata così su un testo molto grande, cioè lungo e ricco di tante cose. Mi sono fermata sullo sguardo dei Gerasegni. Quest'uomo che vediamo qui descritto, la descrizione molto particolareggiata sia del pre, come la sua condizione posseduto dal demonio, che dopo, ricomposto. Quest'uomo vive fuori dalla città, fuori dalle mura, sono i sepolcri, di solito le caverne sono fuori dalle mura della città. E io ho visto in questo cioè il male, in questo caso molto visibile, molto potente come impresa sull'uomo. Se sta fuori dalla città, anche se poi i suoi compaesani hanno cercato di imbrigliarlo, non riuscendoci, è a posto, fin tanto che sta fuori. La loro reazione, infatti, non è, quando vengono i concittadini, non sono... sono intimoriti, non sono contenti, meravigliati di quello che vedono, di questa liberazione dal demonio, dal male, dal giogo del male. Sono intimoriti, hanno paura, ma hanno paura di cosa? Allora ho pensato, cioè, il male qui è descritto in modo molto esacerbato, però ci sono vari livelli di impresa, di giogo del male sull'uomo, e quindi anche all'interno delle mura, ho fatto questo ragionamento, anche all'interno delle mura, dunque nella loro microcosmo, il male è presente, solo che loro non lo vedono probabilmente, perché ha vari livelli di espressione. E quindi la paura, il timore rispetto a Gesù è che lui vada poi a scardinare quello che è, secondo loro, un certo equilibrio, pur alle prese col male, che non vedono neanche più, come assuefati al male. Se il male è tanto forte, lo si mette fuori, ma se non è così evidente, ci si convive.
A me hanno colpito diversi aspetti. Uno è quello del fatto che, senza voler introdurre discorsi troppo ampi, troppo complicati, comunque se nella parabola del seme abbiamo visto tanti paralleli con l'Antico Testamento, questa immagine del seme, parlando di indemoniati troviamo ben poco nell'Antico Testamento. E il termine nei Salmi, per esempio, è riferito agli idoli. Tutti gli dei delle nazioni sono demoni, ma il Signore ha fatto i cieli. E quindi questo concetto di potenza, oppure nell'antico si trova riferito alla magia, raramente nel libro di Samuele, per esempio, e poi in Tobia, quando si parla di questo spirito che vuole uccidere, che uccide i mariti di Sara. E comunque, poi guardando nel lessico, non ho fatto una grande ricerca, comunque nel tardo giudaismo, anche per influenza delle credenze greche e anche latine, si inserisce questo concetto degli spiriti in modo nella letteratura coeva giudaica. Pare che ci sia molto 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 di più il concetto dei demoni, che invece nel Vangelo si parla di demoni solo riferendosi agli ossessi e soprattutto non sono spiriti indipendenti, ma tutti sottomessi a Satana. Quindi la lotta è quella di Dio contro Satana e di Gesù contro Satana, quindi non hanno questo potere autonomo. A me quello che mi ha colpito qui è che è un aspetto che il demonio si è impossessato di quest'uomo, che ha stravolto l'immagine di Dio in lui. Lui non abita non ha una dimora, ma abita nella dimora della morte e non ha vestiti. E soprattutto non c'è più un io. A un certo punto nel dialogo è la legione che parla, si passa dalla prima persona singolare a quella plurale. Questo mi ha molto colpito. E in quello che diceva Letizia, che la gente preferisce come era prima quest'uomo e ha paura di questo potere che cambia completamente, avrebbe cambiato completamente il loro modo di vivere, evidentemente. Quindi loro preferivano come era prima quest'uomo, e Gesù lo manda ad annunciare, a preparare probabilmente la via per una liberazione, cioè va e annuncia quello che Dio fa, quello che Dio può fare.
Ma non so, mi ero un po' soffermata alla domanda: chi è dunque costui che comanda i venti e all'acqua gli obbediscono? Costui, Gesù, è l'uomo forte che riesce ad allontanare i demoni. E poi, però, in questo territorio non sono pronti ad accettare Gesù. E lui si fa debole e va via, però l'annuncio resta in questo territorio, perché viene fatto da quest'uomo che appunto proclama Gesù e Dio, proclama quello che è stato fatto per lui.
Ma io lo sento come uno degli episodi più enigmatici del Nuovo Testamento, e quindi come tale suscita molte, molte, molte domande, dalle più semplici. E il repentino passaggio dal arrivarono e sbarcò, dal plurale al singolare. E sembra che sia solo Gesù che approda, i discepoli, dei discepoli non si parla più, non compaiono, scompaiono completamente dalla scena, e questo è un problema, non si capisce, ecco. E Gesù aveva il progetto, un programma, un progetto di andare nella regione, oppure è stata la tempesta che ha sconvolto completamente la navigazione, quella tempesta che voleva inabissare la barca, che ha sconvolto la navigazione e riporta in questo territorio improbabile, incerto, ecco. Geraseni, Gadareni, non si capisce, ecco, dove sia. Poi c'è tutto il tema del rapporto con mondo infero, il mondo pagano, la simbologia della legione. Che cos'è questa legione? Ma c'è forse qualche rapporto anche con le legioni, e quindi il mondo della guerra, il mondo romano, ecco, e il mondo degli spiriti, certo, ecco. Ma e quindi le domande sono tantissime. E mi sovviene a questo punto, ecco, cioè il tema del rapporto con quello che non appartiene al mondo della fede. Ecco, c'è un frammento del Kaddish, che è una preghiera che viene recitata 3 volte al giorno, è una preghiera ebraica che risale all'anno 1000 più o meno, ecco, ma che è molto considerata, e che dice così. È un frammento, un pezzettino all'interno della preghiera, che dice: nel mondo che egli ha creato, secondo la sua volontà, faccia venire il suo regno, faccia germogliare la sua salvezza e avvicini la venuta del suo Messia. Ecco, e questo è in fondo quello che si realizza in questo momento.
E metto da parte un'osservazione o due che avevo, ma mi sembra che diversi interventi, e qui anche diceva Letizia e anche adesso Stefano, mi verrebbe da dire, esprimo l'idea che mi sono fatto generale, in modo estremamente schematico. Cioè, il mondo dei demoni, degli angeli, degli spiriti buoni, cattivi, è comune a tutte i popoli antichi, fino ad oggi, in realtà anche oggi, perché rappresenta un modo di descrivere forze in cui l'uomo che l'uomo non domina. Ecco, poi c'è il problema del male in primo piano. E potremmo chiederci, questo mondo che era comune anche a Israele ha dovuto confrontarsi con l'idea, con la fede, in un Dio diciamo trascendente, un Dio unico, un Dio buono. Questo soprattutto dopo l'esilio, perché prima non è esattamente così, totalmente così. Ecco, in ogni modo le soluzioni, mi sembra, sono state essenzialmente due. Non parlo sul piano storico, ma sul piano schematico, ecco. Una è quella della Bibbia, cioè che noi chiamiamo Antico Testamento, dove i demoni non ci sono. Cercateli e vedete che non li trovate. Non c'è nessun demonio, non ci sono gli spiriti, si sa che ci sono, ogni tanto saltano fuori, Samuele, eccetera, ma sono messi da parte, non se ne vuol parlare. Anche nei racconti della creazione non ci sono gli angeli, mentre in altri testi gli angeli sono stati pur creati, no? Se sono creature, quindi non i demoni, perché sarebbero angeli ribelli. Cioè, una delle grandi operazioni fatte da una certa linea, che è quella che ha scritto sostanzialmente l'Antico Testamento, è quella che noi chiamiamo dei sadduciti, eccetera, la linea sacerdotale dei sadduciti, ha escluso tutto questo, non perché non lo sapesse, non perché non lo conoscesse, e ha centrato tutto, compreso il problema del male che è centrale, sulla volontà dell'uomo e sulla ubbidienza alla legge di Dio. Non c'è un'origine sovrumana del male, no. Ha escluso questo mondo e ha detto no, tu puoi fare la legge, ce l'hai davanti, Dio ti ha messo davanti il bene e il male, scegli il bene, se scegli il bene avrai la ricompensa. Un'altra soluzione è quella che emerge nei Vangeli, non che i Vangeli la propongano, i Vangeli la attestano semplicemente, perché c'era già da molto tempo parallela, che è la soluzione appunto di questo mondo che entra dentro il mondo della, dentro insomma la considerazione e il confronto col Dio unico. E lì emerge a un certo punto l'idea di una lotta contro un regno che si è organizzato contro Dio. Poi come nasce questo regno, ci sono naturalmente varie spiegazioni che sono entrate anche indirettamente, sono entrate nell'idea cristiana, cioè gli angeli si sarebbero ribellati, questi angeli sono guidati da un capo che viene identificato con il Satana, col demonio, col diavolo, eccetera, il serpente antico, perciò si interpreta Genesi 3 alla luce di questa idea, troviamo nell'Apocalisse. Tra l'altro troviamo nell'Apocalisse, guardate al capitolo 20, c'è lo stesso linguaggio del testo di oggi. Qui i demoni chiedono a Gesù la legione sono 5-6 mila, se è un riferimento al numero della legione romana sono 5-6 mila uomini, un buon numero. Chiedono di non essere gettati nell'abisso. Questo l'Apocalisse, il capitolo 20, dice che è chiuso nell'abisso, almeno temporaneamente, poi dopo sarà ma dov'è questo abisso? Cioè, voglio dire, questo modo di rappresentarsi le cose, non possiamo, a mio parere, prenderlo alla lettera. Può essere benissimo che loro lo prendessero alla lettera, io questo non lo so. Però abbiamo lo stesso linguaggio qui. E i Vangeli attestano questo mondo, questa fede, e rappresentano Gesù come il campione che è il più forte, quello che sconfigge. E c'è l'idea di una lotta. È chiaro che nella prima soluzione, è sempre presente nella Bibbia, non è che la prima non vada bene, la seconda vada bene. Nella prima soluzione si salvaguarda l'onnipotenza di Dio, attribuendo a Dio anche il male. E cercando di dare una spiegazione del perché. Dio che fa morire e fa vivere, da lui viene il bene e il male. Poi ci si pone il problema di come risolvere questo, perché? E allora c'è il libro di Giobbe, il libro del Coelet, sono tutti nella stessa linea. Un'altra cosa invece è nell'altra soluzione, è la lotta contro il diavolo, contro l'altro regno. E naturalmente nella prima soluzione si salvaguarda l'onnipotenza di Dio, nella seconda si salvaguarda, e quindi c'è un problema di come spiegare il male, nella seconda si salvaguarda la bontà di Dio, ma c'è un problema, non è più così onnipotente Dio, almeno per ora, naturalmente non si rinuncia che Dio è onnipotente, ma si dice per adesso non comanda Dio fino in fondo, ma verrà il giorno in cui comanderà, in cui metterà a posto le cose, in cui sconfiggerà il demonio, lo relegherà, toglierà il principio del male dal mondo e mostrerà la sua onnipotenza. E questo è appunto il regno. Verrà il giorno in cui Dio regnerà. Ecco anche la nostra fede sempre, la fede nella anche se non può essere tutto chiaro, non possiamo avere noi la soluzione. Nella mente dell'uomo è la fede nell'onnipotenza e nella bontà del nostro Dio, manifestatasi per noi in modo speciale in Gesù. Nel suo nome noi preghiamo sempre, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo per la Santa Chiesa del Signore, che è stata riscattata con la venuta di Gesù da ogni male, perché aggrappandosi sempre a questa fede possa contribuire a realizzare già da oggi il regno di Dio su questa terra. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti quelli che sono vessati dalle potenze nemiche, in particolare per quelli che sono vessati dalla grande violenza della guerra, delle lotte fratricide, ma anche delle malattie, delle catastrofi naturali. Preghiamo. Preghiamo per quelli che ancora sono sottomessi alle potenze nemiche, per tutti quelli che, in particolare in paesi dell'America Latina e dell'Africa, ancora rendono culto alle potenze, perché il Signore mandi santi operai nella sua messe. Preghiamo. Ricordiamo in particolare oggi i fedeli dell'Islam nel giorno della loro preghiera. Preghiamo. Per intercessione del santo che è stato generato dalla Chiesa di Bologna, Elia Facchini, preghiamo per tutta la Cina, per l'annuncio del Vangelo in Cina, per tutti i problemi di oggi, della società attuale. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco una preghiera in comunione con, in particolare con la comunità di Monte Tauro. C'è con noi Tommaso, che è stato con noi in questi giorni, per il loro compito, il loro impegno anche verso il mondo dei cinesi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi dobbiamo ricordare Giuseppina, che è la cugina della nostra Maria Grazia, che è morta improvvisamente, 50 anni. Abbiamo anche il ricordo del fratello di Gemma, Mario. Li ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per tutto il mondo dei giovani, tutti quelli che sono più disorientati da quanto offre il mondo, perché il Signore susciti per loro delle guide. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo oggi, 9 luglio, i 10 anni della nascita del Sudan del Sud. Ricordiamolo perché è un paese che dai primi anni della sua nascita, 10 anni, è entrato in una spirale di violenza tra i due grandi, diciamo, tribù e di guerra civile. Un paese oltretutto veramente flagellato da vari eventi naturali, quali siccità o inondazioni, locuste e quant'altro. Un tasso molto elevato di difficoltà, di penuria alimentare. Quindi preghiamo per il Sudan del Sud oggi in particolare.
Io ringrazio molto il Signore per questi giorni che ho passato qui. Chiedo che voglia benedire nella sua benevolenza questa comunità, questo territorio e tutte le persone che ho incontrato al lavoro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e tutte le altre, tanti bisogni, intenzioni, necessità di tutti. tutti quelli che si affidano alla nostra Santa Eucaristia. Per Cristo, nostro Signore,